Buongiorno a tutti, amici del veliero. La teoria del procedere a zigzag, a quanto pare, fino ad oggi sembra confermata, per cui eccoci qui, di nuovo online, ma decisamente a nostro agio con questa modalità, per cui di sicuro sapremo approfittarne per il nostro cammino, per la nostra vita, sia con la preghiera di questa mattina che nell'incontro del pomeriggio. Oggi, come potete vedere dal testo del brano di Genesi 37 che trovate nel file allegato, continuiamo la storia di Giacobbe facendo un passo in più, cioè attraverso la sua discendenza, le interazioni dei 12 figli che Giacobbe ha avuto dalle 4 mogli. E oggi abbiamo il dono di soffermarci, quindi di cominciare a entrare in uno dei racconti più affascinanti e coinvolgenti di tutta la Bibbia, cioè l'avventura di Giuseppe. Ne conosciamo forse questo lungo racconto che va da Genesi 37 a Genesi 50 come la storia di Giuseppe, che tra l'altro anche vi consigliamo proprio per coglierne la bellezza anche eventualmente nei prossimi giorni di prendervi il tempo per leggerlo per intero, per gustarlo tutto insieme. In realtà, più che della storia di Giuseppe, si tratta della storia della famiglia di Giacobbe, cioè della sua discendenza. È una storia di famiglia fatta di relazioni problematiche, di conflitti, proprio a partire anche dalla discordia fra fratelli. Non a caso è proprio questo il tema principale di questa prima scena della storia, cioè del testo che pregheremo oggi. Una fraternità che si rompe, che fallisce, che incontra lacerazioni, violenze e che quindi non è mai scontata. Ci mettiamo dunque in ascolto del Signore che si fa presente a noi, che ci parla attraverso la sua parola e ciascuno può ora fermare la registrazione e leggere personalmente il testo di Genesi 37, i versetti dall'1 al 36. Riprendiamo ora il filo dove siamo giunti nella storia di Giacobbe. La scorsa volta con padre Peppe abbiamo visto che Giacobbe ha affrontato la morte di Rachele, che era per lui la sposa amata, che è mancata dando alla luce Beniamino, l'ultimo figlio. E poi con il fratello Esaù, Giacobbe ha dato sepoltura anche al padre Isacco, che ha avuto un'esistenza piena, vecchio e sazio di giorni, ci dice la Bibbia. E ora, dopo essere a lungo fuggito nella sua vita, dopo aver fatto ritorno nella terra dei padri ed essersi riconciliato col fratello Esaù, finalmente sembra aver trovato casa. Ed è per questo che decide di fermarsi, di stabilirsi a Canaan, nella terra dei suoi padri, con tutta la sua famiglia e la sua numerosa discendenza. Il tempo passa e siamo di fronte a un passaggio di generazioni. C'è sempre Giacobbe, certo, ma ora in primo piano i protagonisti sono soprattutto i suoi figli. E sembrerebbe di per sé che ci siano le premesse di contesto per godere di una situazione di pace, di armonia familiare. In realtà, come abbiamo ascoltato dal testo, la storia della discendenza di Giacobbe comincia con una situazione di difficoltà, di conflitto. Che cosa ha deteriorato queste relazioni familiari? A che cosa sono dovute le tensioni che si respirano all'interno della famiglia di Giacobbe? E più in generale, che cosa ha la forza di rendere problematico, di scatenare la crisi di un legame fondamentale come quello fra fratelli? Ecco che all'origine di questa tensione esasperata c'è innanzitutto la preferenza che Giacobbe ha per Giuseppe rispetto agli altri 11 figli. Su Giuseppe, che ci viene presentato come un giovane di 17 anni, ingenuo, inesperto della vita, si concentra tutta l'attenzione del padre. E Giacobbe manifesta anche concretamente per lui un amore che divide, che pesa, cioè che invece di unire i suoi figli separa sempre più Giuseppe dagli altri. Allora viene naturale chiedersi, ma perché Giacobbe ha questa preferenza? Sappiamo che Giuseppe è il figlio avuto da Rachele, la sposa che amava più intensamente. Inoltre il testo motiva un po' questa preferenza col fatto che il figlio ha avuto in vecchiaia. D'accordo. E Beniamino, l'ultimo genito? Ecco, se seguiamo questa logica, sarebbe stato lui a dover avere l'affetto maggiore del padre. Ma se guardiamo la nostra esperienza, alla vita di tante famiglie, non è altro che lo specchio di quella di Giacobbe. In fin dei conti, chi non ha delle affinità per qualcun altro? Quale genitore non ha un figlio che istintivamente sente un po' più simpatico, magari di poco, ma un po' di più? Chi ha più fratelli non ne ha forse uno con cui avverte anche una maggiore sintonia? Allora perché una persona ama un'altra in maniera più naturale? Perché è così? Se ripensiamo alla storia tra Dio e Israele, perché Dio l'ha scelto fra tutti gli altri popoli? Perché era il più grande? Forse il migliore? No, l'ha scelto perché sì. Le preferenze non hanno spiegazioni, ce le ritroviamo. Sono presenti in ognuno di noi, nelle vite delle nostre famiglie. E spesso è proprio lì che sono più evidenti, si possono toccare. E se ricordiamo anche tra Caino e Abele, nasce un conflitto per una preferenza. Anche la loro è una famiglia segnata da una tragedia a causa di una preferenza non accettata. Dio preferisce Abele rispetto a Caino. E non è che Caino fino all'omicidio fosse più cattivo di Abele, per niente. Il fatto è che l'amore di preferenza è difficile da vivere se non si esce da quella logica di morte che ci fa credere che se l'altro è amato così, allora io non sono amato abbastanza. Mentre amare con una preferenza vuol dire semplicemente che l'amore è unico, che si amano le persone in modo diverso. E chi fatica ad accogliere questa diversità nell'amore, inevitabilmente la vive come un'ingiustizia nei suoi confronti. È un po' questo quello che capita ai fratelli di Giuseppe. Ma c'è di più, perché lo scontro tra loro ci insegna che la non accettazione del fratello come diverso nasce, si radica nella non accettazione del padre. Caino odia Abele perché non è capace di accettare il modo in cui Dio ama lui, non solo il modo in cui ama Abele. In effetti, se ci pensiamo bene, se Caino fosse stato felice del modo in cui Dio lo amava, il fatto che Abele fosse stato amato in modo diverso non gli avrebbe fatto nessun problema. Se sono contento di come Dio mi ama, poi non mi fa problema se Dio ama un altro in un altro modo. La gelosia, l'invidia, la rivalità fra fratelli cominciano quando non si è contenti di sé e rivelano un problema con il padre, un problema di accettazione del suo amore. Le relazioni deteriorate fra Giuseppe e i suoi fratelli ci dicono innanzitutto che una figlioranza vissuta male genera una fratellanza mal vissuta. Ma quella di Giacobbe, a motivo di questa sua preferenza espressa male, è anche una famiglia divisa in blocchi contrapposti. Giuseppe è il padre da una parte e il resto dei fratelli dall'altra. Sono dinamiche di famiglia che spesso non si toccano, non si dicono, ma si sentono e pesano interiormente. E Giuseppe ne porta la cicatrice anche nel suo stesso nome, che significa appunto l'aggiunto. Lui è l'aggiunto tra loro, non è parte integrante del gruppo dei fratelli, o almeno non ancora. E se ci ricordiamo, anche Giacobbe da giovane aveva dovuto affrontare la difficoltà di un amore di preferenza. Rebecca preferiva lui, mentre Esaù era il preferito di Isacco, del padre. E ora Giacobbe sta riproducendo questa stessa dinamica nella sua famiglia. Cioè la Bibbia ci avverte che se non si rilegge il proprio vissuto, gli schemi della propria famiglia di origine, quando si diventa genitori si tende a riprodurli in qualche modo, sia nel bene che nel male. Ed è interessante allora cogliere questo stimolo e chiederci quanto anche noi, come Giacobbe, riproduciamo nei comportamenti che ci hanno favorito, che ci hanno ferito, come figli, come fratelli o anche solo come amici, proprio per diventarne sempre più consapevoli. Continuiamo a seguire il filo del racconto e vediamo che questa preferenza affettiva che Giacobbe ha nei confronti di Giuseppe crea disagio in famiglia, perché ci sono dei segni che dicono concretamente che Giuseppe è il preferito. Per prima cosa, Giacobbe gli fa dono di una tunica dalle maniche lunghe, con l'orlo che giungeva fino ai piedi. E così di fatto lo esonera da quelli che sono i lavori più umili, più impegnativi, che richiedono di avere le braccia libere, che gli altri fratelli fanno. Inoltre, i vestiti di solito erano confezionati dalle madri, così ci viene detto anche nel primo libro di Samuele, al capitolo 2, i versetti 18-19. Samuele prestava servizio davanti al Signore, per quanto lo poteva un fanciullo, e andava cinto di un efod di lino. Sua madre gli preparava una piccola veste e gliela portava ogni anno, quando andava con il marito a offrire il sacrificio annuale. Per cui Giacobbe svolge per Giuseppe, che non ha più una madre, anche un ruolo materno. Quindi non è proprio vero che l'abito non fa il monaco. È chiaro qui che l'aspetto esteriore di Giuseppe comunica una sorta di superiorità rispetto ai fratelli, ma è una superiorità che non corrisponde alla realtà. In fin dei conti Giuseppe è solo uno dei 12 fratelli. Allora è interessante anche chiedersi: il nostro aspetto esteriore, il nostro modo di porci, le cose di cui ci attorniamo, i luoghi che frequentiamo, le esperienze che scegliamo di fare, che cosa dicono implicitamente di me, di chi sono, di ciò che mi sta a cuore, ma anche di ciò che mi muove o che mi rassicura? La tunica colloca Giuseppe in una posizione di maggiore dignità, di privilegio. Mentre gli altri vestivano abiti da lavoro, lui veste quasi come un principe. Mentre i fratelli si spostavano con le greggi in cerca di pascoli, Giuseppe rimane invece a casa col padre. Quindi di fatto questa veste sta negando l'uguaglianza fra figli. E a lungo andare la preferenza di Giacobbe diventa irritante e assolutamente insopportabile. L'avversione dei fratelli verso Giuseppe giunge al punto tale che gli negano anche lo shalom, il saluto di pace. Non riescono più a parlargli amichevolmente, con parole limpide. Con negare il saluto è il segno della rottura dei rapporti. E di qui qual è un po' l'escalation che porterà a desiderare la morte del fratello? L'invidia, cioè la tristezza che si prova davanti al bene altrui, quel sentimento di rabbia perché un'altra persona possiede qualcosa che desideriamo, e anche l'odio di cui il testo parla, cioè l'impulso che spinge a portare via quella cosa, come era accaduto con la primogenitura, cioè Giacobbe e Esaù, sono sentimenti che attraversano il cuore di ogni uomo, di ognuno di noi, ma non si parte mai direttamente dall'odio. L'odio è la punta dell'iceberg, il culmine. Prima vengono altri sentimenti come l'intolleranza, l'antipatia, la repulsione, l'invidia e così via, no? In un crescendo. Allora, come impedire che questi sentimenti prendano piede in noi? Come fare in modo che non diventino un motore dell'agire? Giuseppe percorre in più giorni 70-80 chilometri per trovare i fratelli, e non li troverà. Qui Quindi 70-80 km, un tempo e uno spazio, per dire che la distanza, il passare del tempo, di per sé non guariscono quando le relazioni sono deteriorate. L'indifferenza non fa che accrescere l'antipatia. Lasciar passare il tempo, anziché favorire la riconciliazione, rischia di allontanare e di rendere sempre più difficile riallacciare un rapporto. Di qui la storia di Giuseppe ci invita a guardare anche le parti più scomode di noi, ad identificare quelli che sono i sentimenti negativi su cui sentiamo la necessità di vigilare, a prenderci cura del cuore, delle emozioni che ci abitano, esercitandoci a convertirle, perché ignorarli, al contrario, li ingigantisce. E la seconda causa che genera tensione nella famiglia di Giacobbe è questo comportamento arrogante di Giuseppe. Lui non è uno stinco di santo e si rende antipatico facendo la spia con il padre. A Giacobbe riferisce i commenti che i fratelli facevano fra di loro e magari anche quello che avevano fatto. Ad esempio, la scorsa volta abbiamo visto come l'incesto di Ruben, che si era unito con Bila, la concubina del padre, è un gesto che senza dubbio aveva ferito Giacobbe, che mirava a sminuirne l'autorità all'interno della famiglia. Quindi Giuseppe usa la preferenza che il padre gli dimostra per gettare discredito, sospetto sui fratelli e ottiene un effetto disgregante, perché da un lato queste maldicenze contribuiscono a svalutare Giacobbe e dall'altro invece la reazione dei fratelli non ci stupisce. Al versetto 4 si dice che lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente, non potevano più parlargli in pace. Ed è interessante notare come l'uso della parola, che di per sé è sempre fatta per favorire l'incontro, la relazione, il riconoscimento reciproco, qui diventa una spia, un campanello d'allarme del disagio, della convivenza difficile che si vive in famiglia. Se ripercorriamo il brano e prestiamo attenzione, ci accorgiamo che le uniche parole che circolano nel clan di Giacobbe hanno la forma della mormorazione, sono parole di calunnia, parole che suscitano odio, rimprovero, parole a volte interessate, altre menzogniere, infine parole di pesante silenzio. Viene allora spontaneo portare la nostra attenzione alle parole che circolano anche nelle nostre relazioni, quelle che funzionano, certo, ma anche quelle che ci fanno problema. E la Bibbia sembra suggerirci che la qualità delle nostre conversazioni, del nostro parlare tra noi, è sempre un buon indicatore della fraternità che viviamo, ma anche perché per custodire un autentico legame fraterno, scambiare semplicemente qualche parola generica di convenienza non basta. Come stai? Bene. Punto. Stop. La fraternità passa per la decisione di raccontarsi, di rivelarsi all'altro. Si costruisce fraternità imparando a dare voce con schiettezza e sincerità a quello che sentiamo nel cuore, al nostro vissuto interiore, ma anche avendo il coraggio di rompere quei silenzi pesanti dove tutti sanno ma nessuno se ne fa carico di tirare fuori il discorso. E il terzo motivo che scatena tensione in casa di Giacobbe è quel tentativo mai realizzato di creare un dialogo con loro che Giuseppe fa raccontando i suoi sogni. Sono sogni di gloria, sogni di supremazia sugli altri. E così, ancor più della preferenza di Giacobbe, sembrano confermare che lui e i fratelli hanno una dignità diversa, non sono sullo stesso piano. Infatti Giuseppe nel primo sogno vede i covoni dei fratelli che si prostrano davanti al suo e poi ancora una volta che persino il sole e la luna, le 11 stelle, si prostrano davanti a lui. Ecco, ci immaginiamo questo sognatore che ingenuamente va in giro a dire che i fratelli dovranno fargli omaggio. E così Fraccendo si pensa come uno che si mette al centro della famiglia e soprattutto che vuole fare carriera, anche a spese dei fratelli. Ecco, dobbiamo tener conto che per gli antichi il sogno non è come noi, qualcosa in cui l'uomo è soggetto, ma è una modalità di comunicazione di Dio. Noi diciamo ho fatto, ho avuto un sogno, quindi il sogno è qualcosa di nostro, quasi una nostra proprietà da difendere. Mentre gli antichi dicevano ho ricevuto un sogno, perché il sogno è un'esperienza attraverso cui Dio rivela qualcosa di sé e della persona che lo riceve. Ecco perché sia i fratelli che il padre si sentono attaccati e interpretano il sogno di Giuseppe come una minaccia nei loro confronti. Il tentativo di aprire un dialogo con i fratelli sortisce un effetto disastroso, inasprisce il conflitto tra loro. I fratelli lo odiano ancora di più perché hanno paura di essere scavalcati. E quindi si allontanano, vanno via, segnano anche con la distanza fisica la divisione del cuore. E Giacobbe invece sbotta e sembra dire «Io che stravedo per te e tu così mi ripaghi». Ma poi lui, che come sappiamo aveva ricevuto diversi sogni, tenne a mente la cosa. E alla prima occasione fa anche lui un tentativo maldestro di creare uno spazio di interazione fra fratelli, mandando Giuseppe a raggiungerli mentre pascolavano il gregge per ricevere qualche notizia da loro. Ecco, Giacobbe si fa mediatore nel conflitto, ma non si accorge che non si trova nella posizione giusta. È troppo coinvolto. E così, in quella che sembrava essere una buona idea per ricomporre la famiglia, sarà invece la miccia che farà innescare lo scontro aperto. Ecco, qui vediamo due diverse ricerche che si intrecciano. Mentre Giuseppe percorre 70-80 chilometri fino a Sichem prima e poi ad Otam, obbedendo all'ordine del padre, i fratelli invece cercano di complottare per ucciderlo. Decidono come fare, mettendolo in una cisterna, e poi come salvare la faccia di fronte al padre, simulando che una bestia feroce l'abbia divorato. Ma c'è un aspetto ulteriore, un passaggio che fa compiere un salto di qualità alla ricerca di Giuseppe. Mentre si sta dirigendo a Sichem, incontra uno sconosciuto. Giuseppe non sa dove andare, è disorientato, e questo sconosciuto gli pone una domanda importante. Che cosa cerchi? È la stessa domanda che Gesù rivolgerà ai primi discepoli. Nel capitolo primo di Giovanni, al versetto 38. Questo è il filo rosso che guiderà tutta la storia, il punto di svolta in cui finalmente Giuseppe entra in contatto con il suo desiderio più vero, ritrovare i suoi fratelli. Questa fraternità umanamente fallita. E per farlo capisce di dover andare oltre il luogo che il padre gli ha indicato, oltre il desiderio che Giacobbe gli aveva consegnato, informarsi sulla salute fisica dei fratelli. Deve riconoscere e seguire invece il suo desiderio, essere fratello, vivere da fratello. Con questo sconosciuto ci ricorda un'altra domanda, quella che Dio fece ad Adamo. Adamo, dove sei? Perché Dio, più che dare risposte, è uno che fa le domande giuste. E questo sconosciuto ancora una volta ci ricorda l'incontro che Giacobbe fece con un personaggio misterioso con cui lottò per una notte intera. Allora, quest'uomo senza nome, senza volto, questo sconosciuto che in un certo senso fa le veci di Dio, ci dice che Dio è discreto, che tante volte agisce in modo non invasivo, eppure c'è, è sempre presente, ancora una volta guida attivamente la storia, sia nei grandi eventi che nelle parti più quotidiane, più familiari, non agisce al di là, ma dentro le scelte libere dell'uomo, per donare un più di vita alla sua creatura. Questa azione discreta è visibile solo agli occhi della fede e ci consegna uno sguardo positivo, consolante sul futuro di questa vicenda, ma anche della nostra vita. Possiamo sentire a noi rivolta la domanda di questo sconosciuto e chiederci che cosa, chi stiamo cercando in questo frangente della nostra esistenza. Quali sono le domande che ci smuovono, che ci rimettono in cammino? Quali domande mi aiutano a ritrovarmi? Non avendo trovato in Sicchem i fratelli laddove il padre l'aveva mandato, di per sé Giuseppe avrebbe potuto rientrare a casa e dire semplicemente non erano lì. Invece cosa fa? Prende l'iniziativa, sceglie di proseguire la ricerca. Non più perché il padre l'ha mandato, ma perché in lui c'è un'esigenza interiore che lo spinge. Qui è lui che segue i suoi fratelli, non è il primo. Non si mette al centro della scena, ma rinuncia a quella posizione di preminenza dove l'aveva posto la preferenza del padre e occupa il suo giusto posto. L'ultimo, quello del più giovane, e da qui comincia a farsi fratello. Ma le relazioni sono sempre trame che si tessono a quattro mani e in questo percorso verso la fraternità i suoi fratelli non sono ancora pronti per fare lo stesso cammino. Non vedono in Giuseppe un fratello. Per loro è il sognatore e non vogliono che il suo sogno si realizzi. E così complottano per ucciderlo. L'omicidio allora è questa volontà di morte che manifesta la rabbia, il rifiuto che covavano nel cuore, ma è anche il modo concreto che i fratelli attuano per salvarsi, per neutralizzare il rischio che i sogni di Giuseppe si avverino. E se guardiamo bene, neanche tra loro sono uniti, perché da un lato abbiamo Ruben, che come primogenito ha la responsabilità di custodire i suoi fratelli davanti al padre, quindi avrebbe dovuto rendergli conto della situazione, per cui vuole evitare l'uccisione di Giuseppe. E allora propone che sia gettato vivo in una cisterna, una buca nel terreno per la raccolta della pioggia. Questo è un modo per tenerlo vivo, ma anche per prendere tempo. È il simbolo di una morte nascosta. Giuseppe non affoga, la cisterna è vuota. Ma è già morto, cancellato agli occhi dei fratelli. E d'altro canto abbiamo la posizione di Giuda, che trova un modo per eliminare concretamente Giuseppe senza spargerne il sangue e per di più traendone un guadagno, facendo un buon affare, vendendolo a dei mercanti di passaggio. Anche qui la vendita è una specie di omicidio che elimina per Giuseppe ogni possibilità di relazione con i fratelli. Non è forse questo come un morire? Giuseppe è trattato come un oggetto, come una merce di scambio. In un colpo solo perde la libertà, diventa schiavo, la sua famiglia, si ritrova solo e gli affetti, ma anche il contesto sociale in cui vive ed è condotto lontano. In Egitto, in una terra straniera. Con la sua situazione ci ricorda, ci rimanda alla memoria i tanti che ancora oggi vivono situazioni drammatiche di mercificazione umana. In questi giorni sentiamo la tragica situazione dei migranti al confine tra la Bosnia e la Croazia. L'odio che provano questi fratelli è talmente profondo che alla prima occasione propizia si apre la porta per ingegnare un delitto che offusca le coscienze, tant'è che dopo averlo realizzato sedettero a prendere cibo, come se nulla fosse accaduto. Agghiacciante. un gesto di assoluta crudeltà. Siamo davanti a una famiglia divisa, distrutta, dove non c'è nessun punto di contatto, di coesione, perché la situazione è quella di fratelli che sono unicamente uniti dalla complicità di un delitto. E complicità e fraternità sono due cose profondamente diverse. La violenza non può creare comunione, ma rende soltanto complici a motivo di un segreto da custodire. La vicenda di Giuseppe e dei suoi fratelli ci dice che il male subito non si vince fuggendolo o allontanandosi alla ricerca di un luogo non abitato da esso, ma ripercorrendo la strada che l'ha generato. L'idea di fondo è che, morto Giuseppe, eliminato lui, il sogno non potrà realizzarsi, almeno così pensano i fratelli. Cioè pensano che senza quel fratello ingombrante e sognatore finalmente ritornerà la pace in famiglia. Ma questo non avviene, perché Giacobbe è schiacciato dal dolore e vorrebbe morire. E paradossalmente questi mezzi che i fratelli adotteranno, l'eliminazione di Giuseppe, in realtà non neutralizzeranno, ma porteranno a realizzare questo suo sogno. Con queste dinamiche anche complesse, un ruolo importante è giocato da quella tunica dalle maniche lunghe, che ci rimanda anche a un'altra tunica, quella di Gesù, da cui anche lui, come Giuseppe, fu spogliato. Una tunica di valore tessuta in un pezzo unico. Ecco che qui i fratelli, spogliando Giuseppe, compiono un gesto violento che grida la rabbia che portano nel cuore, ma anche la loro richiesta di considerazione, di affetto da parte del padre. Con questo gesto rifiutano, si oppongono all'autorità di Giacobbe. Spogliare Giuseppe della tunica che Giacobbe gli aveva fatto vuol dire cancellare, eliminare la preferenza che il padre ha per lui. Ma c'è di più, perché Giacobbe è privato anche della verità dei fatti, perché i figli non hanno il coraggio di presentarsi a lui, preferiscono fargli arrivare una tunica intrisa del sangue di un capretto e lasciare che Giacobbe pensi che Giuseppe sia stato divorato da una belva feroce. È una menzogna che contiene però anche una mezza verità, nel senso che Giuseppe è veramente stato ucciso come fratello. Ma non si tratta di una bestia feroce. Semmai feroci sono stati proprio i suoi fratelli. Giacobbe allora subisce lo schema dell'inganno del padre che lui stesso aveva compiuto quando si era vestito con la pelle di un capretto per ingannare Isacco ed estorcergli la benedizione che invece spettava a Esaù. Ora Giacobbe viene a sua volta ingannato con lo stesso stratagemma, questa tunica macchiata col sangue di un capretto che gli fa credere che Giuseppe sia morto. Come dire che l'inganno nella vita restituisce sempre l'inganno. Le bugie, le menzogne, la Bibbia ci dice, sono come un boomerang che ritornano a chi le ha scagliate. E la tunica che aveva fatto tanto soffrire i fratelli ora viene restituita e fa soffrire direttamente Giacobbe. Lui è l'ingannatore del padre, ingannato dai figli. Dei figli che vorrebbero riunirsi a lui, vorrebbero consolarlo, ma Giacobbe rifiuta ogni consolazione, perché non ci sono le premesse, perché il segreto su Giuseppe li separa. E i figli non possono dare speranza al padre. Non possono dargli quella speranza perché lui aspetta il ritorno del figlio, mentre loro sperano il contrario, che non si faccia più vivo. Allora come uscire da questa situazione? Il testo sembra suggerirci di rallentare, di non cercarne di uscirne troppo in fretta, bruciando le tappe, perché per guarire occorre percorrere con pazienza tutti i risvolti della vicenda. È come se la situazione rimanesse sospesa per darci il tempo di entrarci con tutta la nostra vita, di abitarla. In effetti la cisterna in cui Giuseppe è calato ci porta a confrontarci con quei passaggi di vita che non abbiamo scelto e che avvertiamo come delle prigioni, in cui in certi frangenti ci capita di ritrovarci, di sentirci rinchiusi, isolati, anche indipendentemente dalla nostra volontà. Pensiamo a certe incomprensioni, a certe situazioni lavorative, a certe malattie, ma anche a quegli angoli, quelle cisterne in cui a volte ci rinchiudiamo da soli, gettando la spugna, dando credito alla pigrizia, alle nostre chiusure, autosufficienze. Sono le prove inspiegabili della vita di fronte alle quali possiamo imboccare la via della ribellione o della docilità. Ecco, Giuseppe ci suggerisce di percorrere quest'ultima, di non resistere alle prove della vita, ma di affrontarle, prima di tutto accettandole, ecco, senza cercare altrove una soluzione, ma di vedere dove portano, scegliendo la via del silenzio e della profondità che ci scava dentro e ci rende recettivi. Perché, come dice Bonhoeffer, se impari a stare da solo, allora sarai uno che è capace di abitare la comunità. Che cosa dice allora a noi questo primo tratto della vicenda di Giuseppe e dei suoi fratelli? Se ripercorriamo i brani in cui in questi anni ci siamo nutriti nel Vegliero, ci accorgiamo che il tema della fraternità è praticamente sempre presente come un tema di fallimento per tutta la scrittura, che il conflitto fa inevitabilmente parte dell'essere fratelli e sorelle, al punto che la vicenda di Giuseppe lo metterà al centro, come una meta importante, imprescindibile da raggiungere. Qui abbiamo visto uno spaccato della vita familiare in cui la fraternità è minacciata, è contestata, la famiglia di Giacobbe si scopre divisa, lacerata dall'invidia, dalla gelosia, dall'odio, eppure sempre desiderosa di ritrovarsi come famiglia, e le prove diventano l'occasione per diventarlo. Ecco, dal riconoscimento di questo stato di partenza, per certi versi anche sconfortante, passa la possibilità di una nuova fraternità, sempre fragile, ma più vera e autentica. Allora il problema non è tanto la presenza del conflitto che fa parte dell'esperienza umana, quanto l'affrontarlo in modo corretto, accettando che le persone, le questioni siano complesse, a volte anche ambigue, perché nelle relazioni spezzate, nelle situazioni di disarmonia della vita, in qualche modo siamo tutti responsabili, sia della rottura, ma anche della possibilità di ricostruzioni. Allora diventa chiaro che la fraternità non è mai raggiunta per sempre, che non è un dato biologico, che non è mai definitiva, ma sempre riconquistata attraverso passi intermedi. Imparare ad accogliere gli altri anche nella loro originalità, unicità, diversità, come tutte le relazioni interpersonali, conosce slanci ma anche battute d'arresto per poi riprendere il cammino e rafforzarsi. Ma Giuseppe e i fratelli ci ricordano anche che la fraternità non si costruisce solamente sul piano dei rapporti orizzontali. Non bastano solamente simpatia e affinità per costruirla. È imprescindibile anche la relazione verticale, riconoscere di essere figli di un padre comune da cui siamo amati in modo unico. È un riconoscimento lento, non immediato, ma è anche l'unico che assicura la realizzazione del desiderio di fratellanza che portiamo nel cuore, perché fratelli non si nasce, si diventa, attraverso un percorso anche doloroso, ma soprattutto liberante. Ed è ritornare a questa origine, al Padre di Gesù, che dà la possibilità di riprendere i legami quando sono interrotti, perché il legame fraterno va riconosciuto, i fratelli si ricevono, non si scelgono e vanno sempre cercati, come ha fatto Gesù, che nella lettera agli Ebrei, al capitolo 2, al versetto 11, non solo non si vergogna di chiamarci fratelli, perché riconosce che lui e noi proveniamo tutti da un solo padre, ma si rende in tutto simile ai fratelli, si fa fratello. Siamo allora invitati a scegliere un tempo adatto per immergerci in questo brano, in questa parola, perché lo Spirito possa vivificare anche le nostre relazioni e la nostra vita. Commettiamo la nostra vita quotidiana in dialogo con la parola ascoltata. La vicenda di Giuseppe con i suoi fratelli possa entrare in dialogo con le nostre vicende. E come Gabriele ci ha indicato nella mail, dopo un tempo di preghiera silenziosa affidata alla nostra cura, con chi si è prenotato avrà la possibilità anche di condividere nei vari gruppi il frutto della preghiera. E poi ci ritroviamo puntuali su Meet alle 12 al link che recuperate sulla mail per celebrare insieme l'Eucaristia e affidare al Signore, affidarci le attenzioni, le speranze, le intuizioni che sono nate in noi. Buona preghiera.